unisco ai ringraziamenti e agli apprezzamenti in merito al vostro discorso di insediamento, e anche da parte mia vi giunga un messaggio augurale, ovviamente, di un mandato reggenziale proficuo. Nelle ultime settimane, su due temi di stretta attualità, si sono accesi dibattiti particolarmente intensi che, come sempre più spesso accade, alimentano divisioni e contrapposizioni nell'opinione pubblica. Il primo tema su cui vorrei soffermarmi e che continua a suscitare accese polemiche è quello della condizione di neutralità attiva della Repubblica di San Marino. Infatti, la decisione di aderire alle misure restrittive di carattere finanziario e commerciale emanate dall'Unione Europea nei confronti della Russia ha suscitato forti perplessità, perché ritenuta incoerente rispetto ai principi e ai valori fondanti e identitari della nostra comunità. Considerato che proprio nell'ordine del giorno di questa sessione consiliare saranno posti in ratifica i due decreti di attuazione delle misure restrittive straordinarie nei confronti della Russia, ci sarà l'opportunità di approfondire la problematica nell'apposito comma. In questa sede, pertanto, mi limiterò a svolgere alcune considerazioni generali sul significato che sarebbe auspicabile attribuire al concetto di neutralità attiva. A parere di chi vi parla, infatti, il vero interrogativo da porsi non è tanto se l'adesione da parte di San Marino al sistema sanzionatorio dell'Unione Europea nei confronti della Russia pregiudichi o meno la nostra storica neutralità, ma se il nostro Paese, in relazione a quello che sta accadendo in Ucraina, corra il rischio di appiattirsi in maniera critica a decisioni non proprie, prese da altri, che stanno spingendo a un'espansione irreversibile del conflitto. In altri termini, il rischio che avverto è che la nostra neutralità si possa trasformare da attiva a passiva, se l'appello alla pace, alle ragioni del dialogo e alla mediazione diplomatica non venga ribadito in ogni sede da parte dei nostri rappresentanti istituzionali. È facilmente intuibile che San Marino difficilmente può permettersi di rinunciare all'applicazione delle sanzioni attuate dall'Unione Europea, perché esporrebbe il proprio sistema economico a pericolose operazioni elusive. Tuttavia può fermamente esprimere la propria contrarietà al ricorso alle armi. In un contesto internazionale come quello attuale, dove i principali leader occidentali sembra abbiano rinunciato alle logiche del dialogo a favore dell'escalation militare e alla corsa agli armamenti, San Marino non dovrebbe avere il timore di sostenere una posizione di ferma condanna nei confronti di ogni atto di guerra. Gli sforzi della comunità internazionale allo scopo di promuovere soluzioni politiche per la pace si stanno facendo sempre più difficili e sono rallentate da rilevanti interessi economici. In questo triste quadro, l'unica voce fuori dal coro è quella di Papa Francesco. Le sue parole, in occasione dell'Angelus nella Domenica delle Palme, dovrebbero far meditare tutti coloro che hanno responsabilità politiche ed essere riprese e sostenute anche da San Marino in ogni contesto internazionale. Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli, nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio, negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i fratelli. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Il secondo tema di attualità su cui vorrei intervenire è quello del rinvio a giudizio degli ex vertici di Banca Centrale e degli ex commissari di Asset Banca. I capi di imputazione sono gravissimi: amministrazione infedele, interesse privato in atti d'ufficio, abuso di potere. Il coordinamento della vigilanza di Banca Centrale, responsabile degli esercizi 2016, 2017 e 2018 in parte, risulta interamente rinviato a giudizio, fatto storico senza precedenti all'interno del nostro quadro istituzionale. Al coordinamento della vigilanza sono attribuiti, come noto, i poteri di gestione delle funzioni di vigilanza del sistema bancario, finanziario e assicurativo. Nelle sue tre componenti ispettiva, informativa e regolamentare, nonché di tutela dei risparmiatori. Nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso e che venga fatta completa chiarezza su ciò che è accaduto, al di là delle responsabilità politiche, almeno quelle oggettive, attribuibili al governo adesso ASM, su cui non è certo mia intenzione alimentare ancora ulteriori polemiche, ritengo che la politica abbia l'obbligo di interrogarsi su quali correttivi possano essere attuati allo scopo di rafforzare il sistema dei controlli. Controlli da parte dell'autorità di vigilanza che, come emerso dalle carte giudiziarie e dal lavoro della commissione d'inchiesta su Banca CIS, si sono rilevati talvolta assenti, talvolta tardivi, talvolta inadeguati oppure sproporzionati. L'eterodirezione e la deviazione di taluni accertamenti ispettivi hanno provocato danni enormi al sistema bancario e all'intera collettività, risparmiatori, dipendenti, investitori, azionisti. Concludo, eccellenze, con una semplice proposta per efficientare e allo stesso tempo responsabilizzare l'attività di controllo svolta da Banca Centrale. Considerato il numero limitato dei soggetti vigilati, una soluzione percorribile sarebbe quella di prevedere l'obbligo di nomina all'interno dei collegi sindacali delle banche di un ispettore indipendente della vigilanza di Banca Centrale. Proposta certamente provocatoria, ma che avrebbe il pregio di collegare maggiormente vigilati e vigilanti. Grazie, eccellenza.
Grazie, consigliere.